Buonasera, io sono Patrizia Mannino, insegno diritto presso la scuola secondaria superiore, quindi, e collaboro con il centro studi Pirottola, perché sono un referente della legalità, tra l'altro sono una docente di diritto, quindi una persona che è chiamata a dare dei dettami, dei valori ai giovani in un contesto in cui l'informazione effettivamente li deforma. Proprio volevo fare due osservazioni brevi, perché certamente quindi lasciamo poi la parola anche al resto della platea, a cui chiedo condivisione o eventualmente dissenso ai nostri due ospiti. Il dottor Di Matteo parlava di una rivendicazione di un ruolo totalmente diverso per una politica illuminata, e la politica di oggi ha totalmente abdicato, a nostro avviso, al ruolo di interesse per la polis, cioè per la cosa pubblica. Lei non ritiene che questo sia anche un fenomeno che ha connaturato la contiguità profonda tra mafia e politica, mentre invece un fenomeno che in passato è stato devastante, come quello del terrorismo, è stato proprio stroncato e debellato perché non godeva di questo tipo di contiguità e di connessione così radicata e così forte. Mentre invece al dottor Morosini, che ha effettivamente mostrato dal punto di vista storico anche come la vicenda dei papelli, la vicenda della continuità tra istituzioni e mafia sia qualcosa assolutamente molto vecchio nel nostro sistema. Io volevo chiedere se a suo avviso questo tipo di radicamento non sia anche frutto di uno svuotamento dello Stato di diritto. È possibile a suo avviso configurare un esautoramento globale di quel rapporto di pesi e contrappesi, quindi di controllo, perché diversi sono gli organi di uno Stato che invece rendono democrazia matura. La nostra democrazia, la democrazia italiana, è realmente una democrazia matura, salda, o invece un fenomeno che è legato a oligarchie di potere? La ringraziamo.
Sulla questione mafia e politica. Pippo Fava, nell'ultima intervista che fece, credo con Enzo Biagi, diceva che aveva assistito a tanti funerali di Stato e spesso i mandanti erano in prima fila. Per cui la questione non è di ora e non era meno radicata prima. Forse era meno visibile, avevamo meno strumenti di lettura e meno capacità di renderla visibile. Questa secondo me è la prima questione da affrontare. La seconda, cerco di andare sempre a più, parlavate entrambi del ruolo dell'informazione, d'accordissimo. Ritorno alla questione di Vico Fava, che riprendendo i siciliani tutte le molte questioni sulla corruzione, sulle evasioni fiscali, sui grandi traffici criminali internazionali, come so, visto che ne stiamo molto parlando in questi giorni con Vito per l'iniziativa che ci sarà tra una settimana. Ci sono tutte lì, i cavalieri, il rapporto mafia-economia-politica, perché c'erano i siciliani, perché c'era Lora. Uno che oggi vuole fare un'inchiesta, vuole scrivere di mafia, dove scrive? Sulla Sicilia, sul Giornale di Sicilia, sulla Gazzetta del Sud, o scrive su Repubblica che la leggono in 4.000? E che informazioni vi arrivano? Sì, però chi lo legge?
40.000 persone in Italia.
Guardiamo però i quotidiani gay che poi arrivano. Altra questione, no, no, è
questo.
No, lo so, però fossero più diffusi, perché chi fa inchiesta sono giornali online e che restano poi in circuiti sempre un po'. E l'ultima questione è quella che diceva il dottor Morosini, proprio sulla vicenda, per esempio, dell'informazione che passa in televisione, del ruolo della scuola e del capo dei capi. Io insegno, per cui mi è capitato proprio di discutere sul capo dei capi, che non volevo guardare, sono stata costretta a guardarlo perché già dalla seconda puntata, io avevo una terza media quell'anno, si registravano atteggiamenti strani, dopodiché l'abbiamo guardato assieme, ne abbiamo discusso, però è venuto fuori anche una risposta interessante da parte dei ragazzi, perché dicevano, a me Rina piace, intanto perché è rispettato e costruisce un gruppo, perché ha una bella casa e ha una famiglia che gli vuole bene e aggrega la gente. Questo dovrebbe fare riflettere su tutte le cose che mancano ai ragazzi, anche come punti di riferimento, se poi li ritrovano in un soggetto tale. E quando gli si chiederà, ma guarda, quello ha fatto ammazzare 100 persone, ma hanno risposto sì, le ha fatte ammazzare, quindi le ha ammazzate lui.
Allora adesso do la parola immediatamente appunto agli ospiti. Volevo dire solo una cosetta sull'informazione, visto che l'informazione è al centro di questa discussione e ha, diciamo, ha, secondo me ha ragione, però non per essere, come dire, diciamo, sposare l'ottimismo ragionevole del dottor Morosini, però vorrei ricordare alla professoressa che, a parte le pubbliche e le cose che diceva lei, a parte che c'è una sconfinata informazione online che non è così da poco in questo paese, e poi io vi ricordo che, per esempio, per risolvere questo problema dei giornalisti hanno costituito una società, una cooperativa, hanno creato Il Fatto Quotidiano, che è un giornale che ha una vendita, voglio fare propaganda al Fatto Quotidiano perché, diciamo, ne ha bisogno, si è affermato da solo con il lavoro che viene fatto. E devo dire, se posso fare una piccola citazione dell'azienda, Roberto Morrione, che non c'è più, che è stato un grandissimo giornalista, ha fatto una battaglia straordinaria per trasformare l'assetto societario della RAI in una fondazione che metta liberi la RAI dalla politica. Allora, siccome, diciamo, mi ha anticipato molto il dottor Morosini in alcune domande che avrei voluto fare, una di queste domande era relativa a questa sorta di volo corale che lui invoca di tutti, della politica, della società, dell'informazione, dell'opinione pubblica, della scuola appunto dove lei opera. E perché volo sociale, corale? Perché sulla RAI, per esempio, ha fatto una battaglia che adesso è una battaglia corale. Se questa battaglia viene fatta da tutti i partiti e in maniera molto forte, facendo diventare centrale, perché noi non siamo avversari io personalmente non sono avversario di Mediaset e di Rete, che mi spiace pressione che è andata in pensione, diciamo, perché erano, diciamo, per il settore delle comiche era poco rappresentato, però devo dire, però diciamo, ci sono delle soluzioni, e chiudo, però devo dire che questa battaglia per veramente la liberazione, il processo di liberazione del servizio pubblico, credo che sia una battaglia che dovrebbero intestarsi tutti, sindacati e partiti e società e opinione pubblica, in maniera un po' più dura, un po' più severa e impegnata di quanto si sia fatta fino adesso, perché poi alla fine si è risolta spesso con una, diciamo, un reclamare e un ottenere, diciamo, posti e poltrone per direttori amici, vice direttori amici e così via, da una parte e dall'altra, perché in questo, giustamente come rilevavano i due ospiti, i due magistrati, non è che il centrodestra abbia agito diversamente che il centrosinistra, forse con più spregiudicatezza e forse, se mi si consente un giudizio professionale, anche scegliendo uomini scadenti, ma diciamo, non è il caso di Vespa, per esempio, che certamente quel mestiere lo sa fare ed è stato scelto a lotte, ma non da loro, dalla Democrazia Cristiana, molti decenni prima. Ecco, do la parola a voi.
Allora, i due interventi, le due domande, a mio avviso, propongono due angoli prospettici diversi. La professoressa Mannino chiede un'analisi, anche se breve, un'analisi sui problemi della nostra democrazia. E l'intervento invece di Anna Bucca, a mio avviso, chiede delle indicazioni sulle soluzioni al problema mafia, al come contrastarlo, non solo con riferimento alla magistratura o comunque al circuito istituzionale. E mi colpisce molto la professoressa Mannino quando fa riferimento al significato della politica, cioè come qualcuno che dovrebbe interessarsi della polis, che poi è il problema dell'etica pubblica. Ma il problema dell'etica pubblica nel nostro paese, io vorrei dire, non se lo vogliamo dire con molta chiarezza, non riguarda solo la classe politica,
hanno inquinato le fonti,
riguarda tutto il circuito istituzionale, compresa la magistratura. E quando parliamo della magistratura non facciamo riferimento solo ai magistrati che si sono macchiati di qualche reato, facciamo riferimento anche a vicende che sono emerse nelle recenti inchieste a Firenze, a Napoli, a Roma, i magistrati che in qualche modo strizzano l'occhio al potente di turno per fare carriera, per avere un posto per il figlio, e non sempre poi il tutto si traduce un'azione rilevante penalmente, ma certo l'immagine che certi magistrati danno delle istituzioni, dell'istituzione rischia di minare la credibilità dell'istituzione stessa, con pericoli notevolissimi nel nostro paese, perché sappiamo che se l'istituzione ufficiale non è credibile, poi abbiamo delle istituzioni alternative che sono illegali, tra cui le mafie del nostro paese, cui molti si rivolgono. Ma direi di più, l'etica pubblica riguarda il senso anche della nostra professione. Io vorrei fare un po' di autocritica, anche perché è difficile essere credibili se continuiamo solo a puntare il dito verso l'alto. Dobbiamo cominciare per in questo momento a guardarci meglio dentro. Noi siamo stati abituati negli ultimi anni anche a doverci molto difendere degli attacchi che, sono d'accordo, erano attacchi anche unilaterali. Questo non ci ha consentito forse di fare un'analisi vera, critica di quello che accade al nostro interno. Allora, è vero che i segnali della politica rispetto alla rigenerazione, anche dal punto di vista dell'etica pubblica, sono segnali, uso l'eufemismo, timidi, molto spesso contraddittori, in molti casi si parlano di passi indietro. Voglio ricordare un episodio, a mio avviso, sintomatico. Un componente del Consiglio Provinciale di Milano è stato videoregistrato mentre prendeva una mazzetta in cambio di un favore in una delibera. Era un vero e proprio caso di concussione. Allora, in questi casi i regolamenti dei consigli provinciali prevedono l'immediata espulsione dal consiglio provinciale in caso di condanna in primo grado per concussione. In quell'ipotesi però in realtà non era stata una vera e propria concussione consumata, perché in realtà lui alla fine non si era potuto appropriare di quella somma di denaro, perché era intervenuto il poliziotto che stava videoregistrando e gli aveva quindi tolto i soldi di mano. Bene, in virtù di questo escamotage, quel componente del consiglio provinciale era rimasto in carica dopo la sentenza di primo grado che diceva che era responsabile del reato di tentata concussione, perché la concussione era tentata e non consumata, e quindi si sono appigliati a questo per lasciarlo nel suo scranno. Questo è emblematico del fatto che in Italia si usa tutto pur di aggirare la legge. Ma d'altronde, guardate, la Commissione parlamentare di mafia del 2007, col voto unanime, quindi bipartisan, aveva votato un codice etico che prevedeva per le elezioni amministrative la non candidabilità di coloro i quali erano stati rinviati a giudizio per una serie di reati, tra cui abuso d'ufficio, concussione, corruzione, truffa. Ebbene, nella tornata elettorale successiva delle elezioni amministrative ci sono stati 108 casi di violazione di quel codice deontologico, 108 casi equamente distribuiti in tutte le forze politiche del nostro paese. Ma dicevo, volevo ritornare un attimo alla magistratura. Il problema etico c'è anche nella magistratura, non c'è solo nelle condotte penalmente rilevanti, non c'è solo nei cosiddetti giri di avvicinamento, contatti con potenti di turno per avere dei vantaggi, ad esempio, nella carriera. Ci sono, a mio avviso, anche degli stili professionali che noi quotidianamente coltiviamo. Guardate, noi siamo, e questo me lo insegnate, noi viviamo in una società che è fortemente impregnata della cultura dell'immagine, dell'apparire che ormai diventa l'essere, dell'importanza dell'apparire. E allora anche noi, guardate, a volte rischiamo di cadere nel tranello di questa cultura dell'immagine, dove molto spesso magari inseguiamo procedimenti penali che danno una visibilità pubblica, ma che in realtà hanno uno scarso contenuto dal punto di vista degli elementi su cui ragionare, e magari non utilizziamo le nostre risorse anche di tempo per coltivare invece dei procedimenti dove sono in gioco le sorti di risparmiatori, consumatori, lavoratori. Io penso che anche questo sia un pezzo della questione morale del nostro paese, dobbiamo dircelo con franchezza. La cultura dell'immagine è entrata anche dentro una parte delle istituzioni che è la magistratura, e noi questa la dobbiamo tenere sotto controllo, dobbiamo cercare con i nostri organi di isolarla e di sanzionarla. Sempre nelle sollecitazioni della professoressa Mannino c'era il tema, vado proprio volando, svuotamento dello Stato di diritto. E noi siamo esposti a tutte le novità di queste democrazie dei nostri tempi. anche a una certa tirannia delle maggioranze, si dice, cioè ho vinto le elezioni, quindi mi prendo tutto, cambio la Costituzione, azzero praticamente ogni antagonista nella società, nelle istituzioni e nel Parlamento. Al di là di questo, volevo proporre però su questo binario un'altra prospettiva che riguarda più i temi che abbiamo affrontato io in uno dei nostri volumetti. Guardate che le ipotesi delle trattative nella storia d'Italia hanno sempre coinciso con la crisi dello Stato di diritto, o per meglio, ad uno Stato di diritto che abdicava a vantaggio della cosiddetta ragione di Stato. Mi spiego meglio. Un esempio storico. 1870, a Palermo ci sono grossi problemi di ordine pubblico. C'è un questore albanese, che deve risolvere questi grossi problemi di ordine pubblico. Non sa come fare. Si rivolge a una cosca mafiosa. Garantisce a tutti i mafiosi l'impunità per il presente, per il futuro e anche per il passato. Cioè gli abbuona tutti gli omicidi che avevano commesso, in cambio dei loro servigi. Io penso che, ovviamente con connotazioni diverse, ma il tema che si sta affrontando sulla possibile trattativa degli anni 92-93 sia proprio questo. Ad un certo punto ci sono le stragi, c'è prima l'omicidio di Sangolima, poi c'è la strage di Capaci, poi succede qualcosa di molto grosso fra la strage di Capaci e quella di Vianello, a mio avviso, ma lì in realtà cosa succede? Ci sono degli esponenti delle istituzioni, dell'ANA in questo caso, che hanno contatti con esponenti di Cosa Nostra, comunque emissari di Cosa Nostra. Allora in questi casi ci può essere un modo di procedere secondo lo Stato di diritto e un modo di procedere secondo la ragione di Stato, che è il tema di questi processi, da capire se si è preso un binario oppure l'altro. Se si segue lo Stato di diritto, il contatto serve per avere delle informazioni, delle soffiate su dove si possono prendere dei latitanti o su come si può in qualche modo contenere, arrestando qualcuno, questa furia. Si possono cercare dei soggetti mafiosi che diventano infiltrati in cambio di premi che sono previsti dalla legge, cioè di cose che sono previste dalla legge, oppure si può convincere qualche mafioso a collaborare con la giustizia sulla base di ciò che stabiliscono le leggi. Se invece si cercano operazioni che stanno fuori dal binario della legge, allora si entra nella ragione di Stato, cioè si entra su un piano di trattative che non si sa dove, si sa dove iniziano, ma non si sa dove vanno a finire. Quali vantaggi ti prometto? Ti prometto di restare latitante per tutta la vita, ti prometto ad esempio di poterti assicurare tutto il tuo patrimonio illecitamente acquisito, ti prometto di darti poi alla fine delle leggi, attraverso delle pressioni su vari organi istituzionali, delle leggi che ti avvantaggiano e che ti garantiscono l'impunità, e garantiscono l'impunità a tutti i tuoi accoliti. Ecco, quando si mette su questo piano siamo in piena ragione di Stato, dove può accadere di tutto, dove può accadere di tutto. E questo il tema, è questo il tema vero. Ecco perché uno Stato autenticamente democratico ha il dovere, anche a distanza di 20 anni, di portare avanti gli accertamenti su quella stagione, perché quella è una stagione fondamentale per la democrazia del nostro paese. Quindi non sono mai soldi spesi inutilmente quelli utilizzati per fare questo tipo di indagini, come invece qualcuno ha detto, certi magistrati stanno spendendo soldi della collettività per fare accertamenti che in realtà riguardano fatti datati. No, qui c'è un problema fondamentale della nostra democrazia. Bisogna capire cosa può accadere nella nostra democrazia quando i protagonisti delle azioni sono personaggi delle istituzioni. Peraltro quella vicenda, a mio avviso, è anche molto istruttiva rispetto a quello che potrebbe accadere oggi. Non voglio fare la Cassandra nel senso negativo, ma se noi pensiamo un attimo al 92, il 92 era una situazione in cui c'era una crisi molto forte del sistema politico e dell'immagine dei partiti, cosa che è presente anche oggi. C'era una forte crisi economico-finanziaria del nostro paese, cioè un debito pubblico molto alto che richiese manovre, lacrime e sangue, e c'erano fortissime tensioni sociali, scioperi quasi quotidiani, persone che perdevano il lavoro, situazioni che abbiamo visto riprodursi in alcune vicende che si stanno verificando nel nostro paese in questo momento. Io credo che dietro la protesta dei forconi ci sia un qualcosa di più rispetto a quella rivendicazione principale che veniva fatta dai rappresentanti di quella protesta, così come ciò che sta accadendo a Torino con i no TAV, probabilmente rappresenta qualcosa di più articolato rispetto a quello che abbiamo visto sinora. Guardate, sono delle analogie impressionanti a distanza di 20 anni, e allora io penso che capire cosa è successo nel 92, capirlo in maniera autentica, vera, definitiva, sia un fatto importante anche per sapere come regolarci oggi. Due battute sulla sollecitazione di Anna Busacca rispetto Bucca, che a mio avviso ci dice una cosa fondamentale. Guardate, quando si affrontano i problemi che riguardano le organizzazioni mafiose, noi non siamo di fronte ad un semplice problema di sicurezza fisica dei cittadini che possono essere aggrediti dai mafiosi, come ci hanno voluto far credere invece negli ultimi anni certi politici. Io mi ricordo che il manifesto dell'antimafia di una certa maggioranza di governo era quello di aver reso ancora più duro il 41 bis, sul quale peraltro vorrei dire una cosa: il 41 bis in Italia, in alcune sue declinazioni, è un qualcosa di molto prossimo, se non lo è già, al trattamento disumano in carcere. Tant'è che ci sono stati ad esempio dei giudici americani che hanno negato le estradizioni a certi boss mafiosi, ritenendo che determinate condizioni carcerarie costituiscano una violazione dei diritti umani. Mi rendo conto di dire una cosa molto impegnativa, ma cioè, dobbiamo parlarci con chiarezza rispetto a questi temi. Allora, dire da parte di alcuni politici che aver reso ancora più duro il 41 bis è un grande passo avanti nell'azione antimafia, io ritengo sia una menzogna, perché in realtà i temi veri sono altri a livello legislativo. Ma comunque, in ogni caso, quella è una visione, è un'impostazione ideologica dell'azione antimafia che guarda alla lotta alla mafia solo come un qualcosa che attiene alla sicurezza fisica di cittadini che potenzialmente possono essere aggrediti a livello fisico dai mafiosi. Quindi concepiscono l'azione antimafia come qualcosa da delegare completamente a forze dell'ordine, magistratura e carcere. L'intervento di poco fa invece sollecita una riflessione che va oltre la sicurezza fisica dei cittadini, cioè qui il vero tema in discussione è la sicurezza esistenziale dei cittadini, che riguarda soprattutto in terre come la Sicilia temi molto legati alla sanità che funziona, al posto di lavoro per la maggior parte dei cittadini, ad una scuola che funziona, che sa informare, che contribuisce a costituire la coscienza critica dei giovani che sono in realtà distratti da tantissime cose, e la scuola quindi deve contribuire sotto questo profilo. In tutto questo c'è l'informazione, e l'informazione è fondamentale, però noi dobbiamo riconoscere anche dei dati positivi dell'informazione. Lei prima faceva riferimento a delle piccole testate, ma a mio avviso sono dei veri e propri eroi dell'informazione delle piccole testate, che magari i piccoli centri hanno il coraggio di denunciare con l'informazione i notabili del luogo, e magari vivono con uno stipendio da precari, con uno stipendio di 600, 700, 800 euro al mese, dove di solito poi l'editore locale è un imprenditore che magari è legato anche a certe logiche, dove quindi rischiano di perdere il posto di lavoro. Ci sono esempi di eroismo nell'informazione a livello di piccole testate che vanno ricordate, sottolineate, perché quella è la parte buona del nostro paese. E certo, da questo intervento si comprende un fatto che vale in realtà, vale molto in Sicilia, in Calabria e in Campania, ma ormai a mio avviso vale in tutta la società italiana. C'è un grande bisogno di recuperare il senso di comunità. Veniamo da 20 anni di individualismo spinto, che naturalmente si ripercuote anche nel nostro modo di concepire i nostri ruoli dalle diverse postazioni, il ruolo nelle istituzioni, il ruolo come imprenditori. Un imprenditore che insegue solo il profitto, secondo la logica del pecunia d'onore, più facilmente farà affari con la mafia. Il magistrato che insegue solo la notorietà o comunque il profilo individuale, più facilmente inseguirà delle cose che sono poco consistenti, trascurando cose invece importanti per i diritti. Ma, ripeto, il senso della comunità, il senso dell'etica pubblica, che in realtà si sintetizza in una sola parola. Noi per tanti anni abbiamo ragionato sull'io, sull'ego, forse dovremmo cominciare a ragionare su noi.
Grazie. Io sarò molto breve. Rispetto alle tue sollecitazioni mi permetto soltanto di rappresentare
presentarvi per flash non tre considerazioni, ma ritengo tre dati di fatto, dai quali ciascuno potrà trarre spunti più approfonditi a riflessione. Sul tema della trattativa, mi occupo di queste indagini, di questi processi, quindi certamente non entro nel merito e nella valutazione di quello che è emerso, però soltanto dei dati secchi, asettici. Come ricordava Pier Giorgio, quando iniziamo questa indagine, autorevoli esponenti politici parlarono di spreco delle risorse e del denaro pubblico. Gran parte dell'opinione pubblica, anche attraverso autorevolissimi opinionisti, parlava comunque di indagini fondate sul nulla. Oggi leggiamo i provvedimenti di giudici, non nelle nostre ricostruzioni di pubblici ministeri, di giudici. Un giudice per le indagini preliminari di Caltanissetta che dice la trattativa ci fu e probabilmente ha costituito uno dei moventi della strage o dell'accelerazione della strage di Vietnam. Una corte d'assise di Firenze, pronunciando la sentenza in nome del popolo italiano, ha detto che la trattativa ci fu ed è stata attivata da pezzi dello Stato che contattarono esponenti di Cosa Nostra per cercare di capire cosa volesse l'organizzazione in cambio della cessazione della strategia di attacco frontale alla politica e alle istituzioni. Secondo dato di fatto, senza nessuna connotazione su attendibilità o valutazioni nel merito delle dichiarazioni dell'uno o degli altri, un dato di fatto, esponenti politici importanti hanno riferito circostanze importanti comunque per la ricostruzione dei fatti solo dopo che il figlio di un mafioso, presentandosi alla procura di Palermo, ha riferito determinati fatti. Si chiama Massimo Ciancimino. Soltanto dopo le dichiarazioni di Massimo Ciancimino esponenti politici di alto livello hanno ricordato che era forse loro dovere rappresentare alla magistratura dei fatti che potevano servire comunque per una più completa ricostruzione della vicenda. Terzo elemento, che sarebbe sotto gli occhi di tutti se soltanto tutti fossero informati quantomeno delle udienze pubbliche, e senza entrare nel merito di chi abbia eventualmente mentito, di chi abbia detto la verità, su passaggi fondamentali di quel periodo, in particolare su passaggi fondamentali relativi all'avvicendamento di due diversi governi tra la fine di giugno e i primi di luglio del 1992, tre ministri, non tre uscieri dei palazzi della politica, ma tre ministri, il ministro Scotti, il ministro Mancino e il ministro Martelli, hanno detto delle cose che tra di loro non sono compatibili, per cui o sono vere le une affermazioni, sono vere le altre, sono vere le altre ancora. Io penso che a fronte di queste evenienze, altro che soldi sprecati, sarebbe veramente grave se la magistratura non facesse di tutto per approfondire anche eventuali individuazioni di responsabilità, di menzogne o reticenze consapevoli. E sarebbe grave se l'opinione pubblica non sostenesse, non comprendesse questo sforzo della magistratura. Semplicemente annotazione di dati di fatto. Professoressa Mannino, sul rapporto tra mafia e politica abbiamo detto tanto, ha detto tanto e bene ancora rispondendo anche alla sua sollecitazione il collega Morosini. La questione morale che investe trasversalmente tutta la società, tutte le istituzioni, e sono assolutamente d'accordo. e sono assolutamente d'accordo su loro che dovrebbero giocare gli organi di autogoverno della magistratura, che dovrebbero prescindere nella loro azione e valutazione da ogni tipo di influenza politica e di influenza di tipo diverso. Personalmente, ma questa è una mia opinione, io rimango perplesso quando gli organismi di autogoverno della magistratura valutano l'inopportunità di un intervento di un magistrato che si definisce partigiano della Costituzione. Considerazione, l'ho detto anche ad Antonio Ingroia, a mio parere talmente condivisibile da apparire perfino ovvia, quando invece non mi risulta, ma può darsi che sono informato male, che analoga attenzione venga prestata in passato e attualmente dagli organismi di autogoverno della magistratura nei confronti di quelle condotte di cui parlava Pier Giorgio, di magistrati che magari quelli stanno zitti e magari nessuno gli dice che cercano la notorietà attraverso inchieste diciamo inutili, che poi probabilmente le inchieste che molti definiscono inutili tanto inutili non sono, magari stanno zitti, vengono considerati ligi al loro dovere, alla loro immagine di imparzialità, ma strizzano l'occhio al potere e in cambio ottengono carriere più facili, benefici di varia natura, nomine con incarichi ministeriali o consulenze ben retribuite. E quindi spero sono d'accordo con Pier Giorgio, nel senso che questo nuovo vento di etica pubblica e di auto diciamo, censura in testa alla magistratura, ma a partire dai suoi organismi, dai suoi organi di autogoverno. Un'ultima annotazione, una riflessione che mi veniva durante l'intervento della signora Presidente del Carcio. Lei giustamente annotava e sottolineava il fatto che comunque i rapporti, certo tipo di rapporti tra la mafia e la politica in particolare, sostanzialmente abbiano costituito una costante della nostra storia, della storia del nostro paese, e come tale costante sembra non essere cambiato nulla, se non, e condivido esattamente la sua sottolineatura, il fatto che oggi rispetto a 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, c'è una maggiore capacità di rendere, così ho annotato le sue parole, di rendere visibili questi. Soltanto una sottolineatura. Specialmente noi magistrati sappiamo che da un punto di vista di questo cambiamento, della maggiore visibilità di questi rapporti, sono stati decisivi due strumenti, diciamo, da un punto di vista giudiziario, ma io penso più esattamente da un punto di vista della possibilità del disvelamento di questi rapporti. Lo strumento del pentitismo, i collaboratori di giustizia, per varie vicende che forse non possiamo approfondire certamente anche da allora qui, questo fenomeno del pentitismo si è andato col tempo inaridendo, soprattutto non soltanto da un punto di vista della quantità dei collaboratori di giustizia, ma diciamo della qualità, della disponibilità dei mafiosi e dei ex mafiosi a riferire anche su argomenti altri rispetto all'organizzazione militare. E poi sono state assolutamente decisive in tutte le inchieste che hanno riguardato la mafia e la politica, ma direi meglio la mafia e il potere, le intercettazioni. Non è un caso, ed è per questo che non soltanto i magistrati, ma tutti dovremmo cercare di porre particolare attenzione ai progetti di riforma in questi settori, che da decenni ormai gli attacchi più frontali abbiano riguardato il pentitismo e le intercettazioni e i magistrati, nella misura in cui ricorrono a questi due strumenti per cercare di delineare e meglio evidenziare il contesto delle loro indagini. È vero, c'è stato questo cambiamento, ma questo cambiamento è stato causato soprattutto dalla possibilità di utilizzare pentiti e intercettazioni. E guarda caso, il tentativo di una parte consistente della politica e del potere è quello di togliere definitivamente la possibilità e soprattutto l'efficacia di questi strumenti che sono stati fondamentali. Quindi c'è da questo punto di vista una gran voglia di ritorno ad un passato in cui questo tipo di rapporti non potevano essere nemmeno sfiorati dalle indagini e dalla conoscenza dell'opinione pubblica.
Mi fa una brevissima considerazione per invitarvi a bere un vino offerto da una cantina sicuramente antimafiosa, che è fatta da contadini che abbiamo organizzato quando eravamo ragazzi con i capelli neri. Una cantina sociale a Pompei. Questa è una parte del nostro suo. Due cose, ha fatto un punto che noi ci dà tempo veramente approfondire. Al mutamento anche politico di questi anni. Noi abbiamo messo sotto osservazione anche nelle nostre discussioni con le scuole gli effetti del populismo tutti questi anni. È un tema anche sul quale ovviamente ci torneremo più avanti. Una delle leve per alimentare il populismo è stato l'attacco all'indipendenza della magistratura, indipendentemente anche, come giustamente è stato chiamato Ambrosini, dai difetti interni alla magistratura, che qui appunto. Ma il punto principale di attacco è stato la magistratura indipendente è un pericolo per la democrazia del nostro paese. A contrario invece in quello che noi sosteniamo, che l'indipendenza della magistratura è uno dei capisaldi della nostra Costituzione. Secondo aspetto, il mutamento del quadro politico ha fatto cessare l'allarme rispetto a queste cose? No. E lo diciamo, è anche questa discussione, anche questi libri danno un contributo di approfondimento e di conoscenza a questa storia. Sono in agguato, come avete detto, ogni giorno quando leggete i giornali, le prescrizioni, l'attacco alle prescrizioni, è in agguato sempre a questa riforma della giustizia, se mai una certa decisione, è in agguato il disegno di legge sulla corruzione, sta in agguato, diciamo, l'ostacolo perché si discute le nuove leate finanziarie che qui sono citate e così via, sta in agguato, noi ci siamo pronunciati anche contro questa presa di posizione, la discussione sul concorso esterno, che è un modo per mettere sotto l'ente di ingrandimento il rapporto mafia-politica. Probabilmente è vero che ci sono elementi di garantismo da tutelare meglio, ma in questo momento, un Parlamento in cui ci sono tutti questi imputati, collusi e condannati, sarebbe meglio, per opportunità politica, farlo, diciamo, non sospendere questa discussione e vedercela quando riusciremo davvero a darci una classe dirigente, e questo diventerà tutti noi naturalmente, un po', ecco, eticamente più responsabile e più corrispondente agli interessi generali della nostra democrazia. Adesso, se possiamo brindare insieme, grazie.